programma della nuova edizione. Non Pulcinella, ma Pulcinelli.
E forse il commento a cui si riferiva della... Eccolo lì, è perfetto, quello lì, esatto, Pulcinelli. E forse il commento di Karl Althaus, di Althaus, forse della Lettera ai Romani, pubblicato da Paideia. Sì, il pregio di questi commentari che vi indicavo prima è che non sono traduzioni di autori tedeschi in genere. Quando si legge un tedesco in genere c'è sempre un po' di Lutero in mezzo, perché sapete che Lutero, oltre a inventato tante cose, ha inventato anche il tedesco, no? Cioè la letteratura tedesca, ecco. No? Il tedesco era già inventato, ma la letteratura nel senso è messa per iscritto. Invece questi sono commentari fatti da italiani, quindi ha il pregio di vedere il frutto del lavoro, ecco, dei nostri esegeti. Dunque, ritorniamo sul nostro testo. E, di per sé l'argomento di questa nostra di questo nostro incontro sarebbe la questione della legge in Romani 7, però se non vi dispiace ritorniamo un attimo su quello che diceva. Anche il tuo computer si ribella, però
mi sono dimenticato di spegnerlo.
Ah, va bene, sì. È un film? No.
Ma non lo so, è partito una roba. Insomma, questo momento che
non c'è problema. È il concerto di Vasco dove è andato Don Marco e allora ha registrato tutto. Dunque, ritorniamo un attimo sul versetto 21. Sul versetto 21. Perché ci accorgiamo della strategia retorica con la quale Paolo affronta il tema della legge. Dicevamo che in 3:21-26 Paolo presenta la dimensione oggettiva della giustificazione per la fede, quindi Cristo come strumento di espiazione. Anche questa espressione, strumento di espiazione, meriterebbe essere spiegata in lungo e in largo. La parola greca ilasterion, che sta dietro questa espressione, indicherebbe nella festa dello Yom Kippur il sommo sacerdote che va a spargere il sangue sull'arca dell'alleanza, sui quattro corni dell'arca dell'alleanza. Quindi è il senso della purificazione del popolo. La festa di Yom Kippur è una tra le feste, insieme alla Pasqua e alla Pentecoste, più importanti per la storia di Israele. È una cosa un po' insolita che Paolo usi un linguaggio di carattere cultuale per parlare della fede in Cristo. Magari di questo ne parliamo domani a proposito di Romani 12. Però versetto 21 dice: indipendentemente dalla legge si è manifestata la giustizia di Dio testimoniata dalla legge e dai profeti. Qui vedete che Paolo usa il termine legge, nomos, con due significati diversi. Perché dice: indipendentemente dalla legge, gratuitamente Dio ha stabilito Cristo come strumento di espiazione. Ma dice che Dio ha stabilito Cristo come strumento di espiazione, come giustizia di Dio, che è testimoniata dalla legge dei profeti. Quindi qui come si intende, come si deve intendere il termine legge? No, è una contraddizione. Allora, qui Paolo sta usando la figura retorica della ripercussione, o detta nei termini della retorica classica, della antanaclasi, cioè si usa lo stesso termine con significati diversi per amplificare il più possibile il campo semantico, il campo di significato del termine. Ma quando Paolo dice indipendentemente dalla legge, si riferisce al fatto che la legge, il nomos giudaico, chiedeva un regime, un modo di vita, la circoncisione, la legge del sabato, le regole di purità alimentare e tutte le norme della legge, con le quali anche se la prende un po' Gesù, no? Di per sé la tradizione dei padri più che la legge, e dice: non a causa della legge, non per la legge, ma indipendentemente dalla legge, Dio ha stabilito qualcosa di esterno alla legge stessa. Ma questa giustizia di Dio, che è indipendentemente da quello che chiede la legge, è testimoniata dalla stessa legge dei profeti. Cioè vuol dire che la legge è stata data da Dio per dire qual è la volontà di Dio. E quindi l'uomo, il giudeo, deve adeguarsi a quello che la volontà di Dio chiede per essere reso giusto. Se io sono obbediente alla legge, tu Signore mi rendi giusto. Questo era un po' il meccanismo. Però dice Paolo, la legge, la volontà di Dio, testimonia, ha dentro di sé l'idea che Dio agisca indipendentemente dalle richieste della legge stessa. Come lo spiega Paolo questo? Non so se la difficoltà è sufficientemente chiara in questo caso. Quindi quello che credo sia importante tenere è che il termine legge qui va inteso con due significati almeno diversi. Legge come regime tipicamente giudaico attraverso il quale l'uomo viene considerato giusto, cioè l'obbedienza alle esigenze della legge, e legge profeti nel senso della Torah, cioè della legge giudaica, del Pentateuco, come dicono i greci, hanno detto i greci, come diciamo noi, dei primi cinque libri della Bibbia, dove c'è scritto che Dio agisce anche senza la legge, indipendentemente dalla legge. Come dimostra questo Paolo? Ecco il capitolo quarto, che è un capitolo tutto dedicato alla figura di Abramo. Non voglio fare l'esegesi di questo brano perché ci occuperebbe tempo e voglio parlare di Romani 7, però è giusto che dica una parola. Perché? Perché questo spiega come la giustizia di Dio viene rivelata attraverso la legge, testimoniata dalla legge e dai profeti. Il capitolo quarto, lo ricordo un po' a memoria, è l'esempio di Abramo, dove inizia così, no? Che diremo dunque di Abramo, nostro progenitore secondo la carne, che cosa ha ottenuto? Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere della legge, di cui Paolo parla al versetto 28, noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge. In Romani 4 dice che cosa ha ottenuto Abramo? Se infatti Abramo, mi trovo a 4.2, se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Ora cosa dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. Ecco qua. Paolo parte da un versetto biblico, il versetto 6 del capitolo 15 della Genesi. Quindi Paolo ha bisogno di dimostrare che la legge e i profeti, cioè la scrittura, sono la testimonianza più attendibile del fatto che Dio aveva scelto la fede come il regime, il modo con il quale avrebbe giustificato l'uomo. Non le opere della legge, cioè non la circoncisione, il sabato, eccetera. Quindi cita Genesi 15. Paolo conosce bene la scrittura e dice: quando è che Abramo fu giustificato? Quando Abramo credette. Fa il ragionamento, versetto 4, a chi lavora il salario non viene calcolato come dono ma come debito, a chi invece non lavora ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere. Quindi Abramo da una parte e poi Davide. E qui per Davide cita il Salmo 31-32, dove si dice: beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti. Beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato. Non mettere in conto il peccato, in greco, non mettere in conto, è lo stesso verbo che in Genesi 15 viene tradotto fu accreditato come giustizia. Logizomai, fu creditato, non mettere in conto il peccato è lo stesso verbo. Ora Paolo connette il Salmo 31 con Genesi 15 attraverso una tecnica rabbinica per cui ci sono due testi della scrittura che vengono messi insieme e spiegati grazie alla ricorrenza di una medesima parola. C'è una medesima parola nel testo di Genesi, la stessa parola ricorre nel Salmo, dice questi due testi si spiegano a vicenda. Anche Gesù fa così, ricordate, quando deve spiegare qual è il primo grande comandamento, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, cita Deuteronomio 6. E poi Gesù, ed è qui la novità di Gesù, non è che usa parole sue, ma va a prendere Levitico 19, è giusto 19? Sì, 19-18 credo sia, o 18-19, adesso mi confondo, ma credo sia 19-18, dove dice ama il prossimo tuo come te stesso. Gesù trova in Deuteronomio 6 la parola amerai, in Levitico 19 la parola amerai, mette insieme e dice che cos'è il grande comandamento? L'unico grande comandamento è che l'amore a Dio e l'amore al prossimo non possono essere disgiunti, come l'amore per se stessi, non possono essere disgiunti ma vanno spiegati l'uno con l'altro. No? La novità di Gesù non è quella di inventare il comandamento, ma di mettere insieme due parti della Torah, Deuteronomio e Levitico, per, spiegando insieme qual è il grande comandamento. Qui la tecnica 19-18 è giusto, ecco. La tecnica rabbinica è la stessa. Qui ovviamente il contesto è diverso. Con Gesù era la parola amerai, qui con Paolo invece il verbo fu accreditato, fu computato. Che come si spiegano i due testi? Abramo fu giustificato perché credette. Essere giustificato significa essere perdonato, quindi la giustificazione che cosa consiste? Nel perdono dei peccati. Il perdono dei peccati, ricordate che il concetto di peccato per Paolo è un concetto forte. Dio perdona il peccato, perché il perdono può essere solo un atto gratuito, libero, liberale da parte di Dio, senza nessun tipo di tornaconto. Ora, quando è che Abramo diventa giusto? Nel momento in cui crede. E quando è che Abramo viene circonciso? Abramo viene circonciso come segno di alleanza nei confronti di Dio in Genesi 17, non in Genesi 15. Quando è che però lui viene giustificato? Non quando viene circonciso, ma quando crede, cioè in Genesi 15. Ora, per gli antichi, che una cosa venga detta prima, una cosa venga detta dopo, non è la stessa cosa. Ciò che viene prima ha più valore di ciò che viene dopo. Per noi l'iPhone 7 vale più dell'iPhone 3, questo è ovvio. Ma per gli antichi invece ciò che è più vicino all'origine, alla fonte, vale di più rispetto a ciò che viene dopo. Ora, poiché Abramo ha creduto prima della circoncisione e soprattutto il fatto di aver creduto lo ha reso giusto davanti a Dio, ecco che la legge, cioè la Torah, il Pentateuco, testimonia sulla figura di Abramo che la fede è sempre stato il regime che Dio ha scelto per giustificare, non la circoncisione. Allora il capitolo 4, con l'esempio di Abramo, serve a spiegare quel indipendentemente dalla legge, la giustizia di Dio si è manifestata testimoniata dalla legge dei profeti. Quindi la stessa legge testimonia che non la circoncisione, non il sabato, non le regole di purità alimentare, ma la fede è sempre stato quello che Dio ha scelto per dare il perdono dei peccati, cioè per la giustificazione. Meriterebbe vedere il resto del capitolo 4, perché se Abramo è stato giustificato per la fede, è chiaro che Abramo diventa il padre sia dei circoncisi, ma diventa anche il padre dei non circoncisi, del giudeo prima come del greco, ricordate la proposizione. Quindi per tutti Dio ha scelto sempre il regime della fede come il regime fondamentale. Permettete una parentesi su questo. Ieri c'è state diverse domande sul tema della fede. Io credo che su questo tema qui, sulla realtà della fede, ci sia in gioco davvero la nostra autenticità dell'appartenenza a Cristo. Perché forse noi non ne abbiamo più percezione, perché viviamo ancora, o meglio, siamo eredi di una tradizione cristiana molto forte nel nostro territorio. Però noi cristiani ci distinguiamo per, noi non siamo delle tribù, non siamo della gente che appartiene o ha delle religioni perché appartiene ad un clan, ad un popolo, ma il cristianesimo si caratterizza per il dono della fede, che ha a che fare con l'individualità singola, indipendentemente dall'appartenenza al popolo, alla propria tradizione, e condivide nella comunità, nella Chiesa, la medesimo dono della fede, che riguarda tutti. Non so se riesco a spiegarmi su questa cosa qui, ma se si vivesse in Medio Oriente, questa cosa si capirebbe in maniera immediata e chiara, perché l'appartenenza alla tribù, alla famiglia, all'appartenenza religiosa, direi anche per certi versi all'interno del cristianesimo stesso, sembra superiore al regime della fede. Ora, quando Paolo mette la fede invece come il criterio che Dio ha scelto sempre per dare la salvezza, questa è una cosa che deve un po' inquietarci e smuoverci, perché non si è cristiani semplicemente perché siamo cresciuti in un territorio cristiano. Vabbè, adesso non voglio diventare polemico, ma è un po' così. Magari lasciamo dopo il tuo spazio. Bene, leggiamo invece il capitolo 7, ritorniamo un attimo al nostro schema. Detto una volta che il regime della fede è quello che conta, se noi andiamo a prendere il nostro schema alla pagina 3, i versetti 7, capitolo 7, da 7 a 25, sono dedicati a spiegare come la legge è santa ma a servizio del peccato. Dunque, già in Romani 3 abbiamo visto, dice che indipendentemente dalla legge. In Romani 3, poi successivamente 26, dice che non sono le opere della legge che contano, ma è la fede in Cristo. Ora deve spiegare perché esiste la legge, perché il giudeo ha la legge. La legge, quando si parla della legge, di nomos, si intende riferirsi al fatto che Dio ha spiegato la sua volontà, è stata messa per iscritto. Noi non siamo completamente ignoranti di che cos'è la volontà di Dio. La legge Torah, potremmo dire i 10 comandamenti, cioè le norme fondamentali del vivere all'interno di Israele, sono state chiare da parte di Dio. Dio ha manifestato che cosa vuole all'uomo. Ora, com'è possibile che questo dono che Dio ha fatto all'uomo, per cui il giudeo può vantarsi di avere la legge, a un certo punto non funziona? Ecco il tema di Romani 7, un problema molto serio per Paolo. Perché la legge? Leggiamo il testo. Leggo dal versetto 7. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No, certamente, però io non ho conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non desiderare. Ma, presa l'occasione, il peccato scatenò in me, mediante il comandamento, ogni sorta di desideri. Senza la legge, infatti, il peccato è morto. E un tempo io vivevo senza la legge, ma sopraggiunto il precetto, il peccato ha ripreso vita, e io sono morto. Il comandamento, che doveva servire per la vita, è diventato per me motivo di morte. Il peccato, infatti, presa l'occasione, mediante il comandamento mi ha sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte. Così la legge è santa, e santo, giusto e buono è il comandamento. Ciò che è bene allora è diventato morte per me? No, davvero. Ma il peccato, per rivelarsi peccato, mi ha dato la morte servendosi di ciò che è bene, perché il peccato risultasse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono carnale, venduto come schiavo del peccato. Non riesco a capire ciò che faccio, infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona, quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene, in me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Ma infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io dunque con la mia ragione servo la legge di Dio, con la mia carne invece la legge del peccato. Questo capitolo settimo, che è abbastanza complesso, c'è una tesi pubblicata da EDB da Stefano Romanello dell'Arcidiocesi di Udine, che ha dedicato tutto il suo studio, la tesi dottorale su questo brano di Romani 7, dove si cerca di mettere a fuoco il tema della legge, certamente, il tema anche di questo io, chi è questo io che parla, no? Ora, abbiamo visto, innanzitutto partiamo da un'osservazione. Paolo parla di diverse leggi. C'è una legge del peccato, una legge data da Dio, una legge che abita in me, una legge dello spirito, una legge che mi fa vedere il bene, ma mi rende incapace di farlo. Quindi Paolo, quando parla di legge, dice: sì, c'è una legge di Dio che mi viene data, questa corrisponde alla Torah, però questa legge ha a che fare con altri regimi, con altre leggi che io trovo. La legge data da Dio, che corrisponde alla Torah, nella storia si è dimostrata uno strumento non a favore del bene, ma alla fine a favore del male, perché la legge che mi dice dove sta il bene, invece di essere a servizio del bene e della salvezza, si è dimostrata strumento nelle mani del peccato. Perché, dice Paolo? Perché c'è una legge del peccato che abita in me, che ha fatto in modo di pervertire gli strumenti dati da Dio, che pure sono giusti, buoni e santi, ma questa legge del peccato che abita in me ha pervertito questo strumento affinché diventasse strumento di peccato. Ora, qui c'è il problema affrontato da Paolo nelle lettere ai Romani, cioè come noi, come i cristiani, devono rapportarsi alla legge giudaica, considerando che la legge giudaica, la Torah, non tanto nelle sue norme, ma nel fatto che Dio ha rivelato la sua volontà in questa Torah, debba essere compresa dentro il grande quadro dell'azione di Dio lungo la storia. Perché la legge stessa testimonia che è la fede, come abbiamo visto col caso di Abramo, a dare la salvezza. Ora Paolo, che è un giudeo, immaginava, ed è questa la sua novità in assoluto, che chi obbedisse alla legge fosse dentro il regime della fede. In fondo obbedire alla legge è un atto di fede, no? Se io obbedisco alla legge, cioè osservo il sabato, mi circoncido, osservo le regole di purità alimentari, è perché faccio fede, faccio credito che quello che mi viene detto sia quello che viene da Dio. Dio mi ha espresso la sua volontà, so che cosa vuole lui, io faccio quello che vuole lui e io sono giustificato, non devo fare altro, giusto? No, più o meno un ragionamento funziona così. Se Dio avesse voluto altro, va bene, poteva dirmelo e io facevo altro. Ora Paolo dice che se nel giudaismo fede e legge erano considerate un tutt'uno, dice: dobbiamo distinguere e dobbiamo separare, perché la legge ci invita a questo, dobbiamo separare quello che è l'obbedienza alle norme della legge dall'atto di fede, perché è l'atto di fede personale, la fede che viene da Dio, il riconoscere che il dono è di Dio, che rende possibile l'obbedienza alla legge. Quindi Paolo spacca, ed è questa la sua novità come giudeo, come cristiano, spacca il rapporto intrinseco che c'è tra la legge e la fede, che per un giudeo diventava una cosa naturale, facendo diventare l'atto di fede l'atto più importante con il quale noi aderiamo alla volontà di Dio. Quindi che cos'è che Dio vuole? Non tanto la circoncisione, le leggi di purità legale, eccetera, ma l'atto di fiducia in Lui. Questo l'abbiamo visto anche da Abramo, perché Abramo per primo ha creduto e per questo fu giustificato. Perché la legge viene data? Dunque, se è la fede che conta, dice, sono cose un po' complicate forse, però, perché sono un po' distanti da noi, però sono importanti per comprendere il pensiero di Paolo, no? Mi trovo al versetto 13, dice, ciò che è bene è diventato morte per me, no davvero, ma il peccato per rivelarsi peccato mi è dato la morte servendosi di ciò che è bene, perché il peccato risultasse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento. Quindi la legge che cosa mi faceva capire? Perché veniva data la legge? La legge mi veniva data per farmi conoscere che cosa è il peccato. Quindi la legge aveva una funzione, se possiamo usare una parola un po' milanese, una funzione gnosiologica, una funzione cioè di conoscenza di quello che la legge, di quello che era peccato oppure no. Infatti Paolo era partito al versetto 7 dicendo, se la legge non avesse detto non desiderare, io non avrei conosciuto la concupiscenza. Ma poiché la legge mi ha detto non desiderare, ecco in me ho scoperto che c'era il senso, diremmo noi, della trasgressione, della concupiscenza, cioè il desiderio invece di trasgredire, di andare contro il comandamento. Quindi la legge mi dice una cosa, la legge rivela la volontà di Dio, ma dentro di me, dice Paolo, ho scoperto che c'è un'altra legge, la legge del peccato, che fa sì che io trasgredisca il comandamento che viene da Dio. Questo fa riflettere Paolo e dice, dunque, se la legge mi dice non desiderare, e io dentro di me scopro che in realtà ho la forza di trasgredire quello che Dio mi dice, vuol dire che la legge non mi dà il potere di fare il bene che mi dice, ma attiva in me una legge, la legge del peccato, che mi fa fare proprio il contrario di quello che la legge dice. Quindi vuol dire che c'è la legge di Dio, ma c'è anche una legge, cioè un peccato che abita in me, che pur facendomi riconoscere la bontà di quel che devo fare, in realtà faccio il male. Ecco perché poi nel versetto 14 usa questo esempio, no? Probabilmente qui cita anche Medea di Euripide, no? Non riesco a capire ciò che faccio. Infatti io faccio quello che non voglio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona, quindi non sono più io a farlo, ma il peccato è che abita in me. Cioè Paolo sembra qui non preoccupato della responsabilità dell'uomo, della responsabilità morale dell'uomo, del bene e del male che fa, ma del fatto che l'uomo si trova dominato, soggiogato da una legge da cui è abitato, che è la legge del peccato. Ora, quando è che si capisce bene che la legge ha solo una funzione di carattere gnosiologico e che il fatto che la legge venga data non fa che mettere l'uomo di fronte alle proprie sconfitte? Cioè il fatto che l'uomo sì vede il bene, ma non è capace poi di attuarlo. Qui siamo proprio contro Socrate, ricordate cosa diceva Socrate, no? Io vedo il bene e sono automaticamente capace di farlo. Qui è proprio tutto il contrario, io vedo il bene e mi trovo incapace di farlo. Ora, Paolo sta ragionando, avete visto la conclusione nei versetti 24 e 25 del capitolo 7, chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Nostro Signore Gesù Cristo. Ora lui dice, il dono gratuito che Cristo mi ha fatto capire due cose. Il dono di Dio in Cristo. La prima cosa è che la legge non mi dava quello che Cristo mi dà. Cristo, dandomi il suo spirito, capitolo 8, ha fatto abitare in me la sua stessa forza di poter far morire il peccato dentro di sé e di poter agire per la vita. E mi ha fatto capire anche che la legge era uno strumento per il bene, ma che questo strumento, finché io ero sotto il dominio del peccato, un peccato in senso forte per Paolo, la legge non mi dava alcuna possibilità, non aveva alcun aiuto che poteva darmi per poter fare il bene che io invece posso fare con lo Spirito di Cristo. Quindi la legge mi dava solo la conoscenza di ciò che io non dovevo fare, ma io, finché ero sotto il regime del peccato, di fatto il peccato pervertiva anche il senso della legge. La legge era buona, è giusta, è santa, viene da Dio, ma non aveva dentro di sé quella forza, quello spirito che invece il risorto ha dato ad ogni credente. Invece, per mezzo della fede, che cosa succede? Che io mi trovo abitato dalla legge dello spirito, che è non solo capace di vedere il bene che la legge mi indica, ma anche di fermare il male, di fermare il peccato che perverte anche le cose buone. Quindi Cristo che cosa ha portato alla luce? Non il fatto che la legge fosse inutile, ma il fatto che c'era un regime di peccato, tutti eravamo peccatori, per cui l'uomo senza l'aiuto di Cristo non poteva assolutamente fare il bene che desiderava. Cristo ci ha resi capaci di fare il bene, di compiere il bene che la legge ci indica. Ecco perché Paolo dice: ama il prossimo tuo, e di fronte a questo non c'è bisogno di alcuna legge, no? Romani 13, no? Nessuna legge può contro chi ama il prossimo come se stesso, no? Perché questo è il compito del comandamento divino, il compito dello spirito divino, che ci mette in grado di non fare solo quello che dice la legge, cioè di non solo osservare la legge, ma di fare molto di più, perché contro l'amore non c'è bisogno, per fare l'amore non c'è bisogno, per creare l'amore, per mettere in atto l'amore non c'è bisogno di alcuna legge, perché l'amore supera tutta la legge. Ma questo è lo spirito di Cristo, lo spirito della gratuità, lo spirito del dono ricevuto da Cristo stesso. Allora Paolo, spaccando il rapporto che il giudeo vedeva tra legge e fede, fa in modo che la legge rimanga un dono che viene da Dio, ma per conoscere ciò che è peccato, quindi una funzione strettamente conoscitiva, di carattere gnoseologico. Ma la legge dentro di sé, anche per un giudeo, qui meritava leggere il capitolo secondo e terzo, non aveva dato la possibilità, la capacità all'obbediente alla legge di compiere il bene che la legge chiedeva, perché anche chi diceva non rubare in realtà rubava, o chi diceva non uccidere anche tu uccidi. Cos'è quella cosa che ci ha permesso invece di essere in grado non solo di osservare la legge, ma di superare la legge, di capirne la bontà, di usarla per il bene? Lo spirito ricevuto da Cristo stesso. Infatti, se leggiamo il capitolo 8, poi lo riprendiamo successivamente, ora sono a 8:1, dunque, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, rese impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile. Vedete tre significati diversi di legge: c'è la legge dello Spirito, la legge del peccato e della morte, e ciò che era reso impossibile alla legge nel senso della Torah, del Pentateuco. Quindi era impossibile alla legge di Mosè darci la forza che ci dà lo Spirito di Cristo, perché noi, finché non avevamo lo Spirito di Cristo, eravamo sotto la legge del peccato e della morte. Quello che qui Paolo vuole dire è che l'uomo senza Cristo rimane prigioniero di una forza che è più grande di lui e che si trova dentro di lui, per cui tutte le cose buone che vengono messe nelle mani dell'uomo senza l'aiuto di Cristo diventano pervertite, diventano dannose, diventano portatrici di morte. Una cosa molto seria questa da parte di Paolo, perché vuol dire che, adesso qui la polemica può salire, che senza la mediazione di Cristo, senza l'aiuto di Cristo, non c'è possibilità di fare il bene in alcun modo, neanche se io conosco la legge di Dio. Perché senza l'aiuto di Cristo, senza lo Spirito di Cristo, la legge del peccato che abita in me ed è più forte di me, perverte tutte le cose buone che io ricevo da Dio, anche la sua legge.
Scusi, praticamente sì. Quando io faccio del bene, lo devo esclusivamente a Dio che mi ha aiutato quella fede. In questo senso.
La possibilità che io ho di fare il bene viene dal fatto che Cristo. Sì, sì. Viene dal fatto che Cristo mi ha dato la possibilità, comunicandomi il suo spirito, di compiere lo stesso bene che lui ha fatto, cioè di dare la vita.
Io per esempio quando ho una buona idea dico che non è merito mio, ma è merito di qualcuno che sta sopra.
Di per sé la tradizione dei santi ci insegna questo, no? Ciò che di bene noi facciamo dobbiamo attribuirlo a Dio, no?
Però pensavo più a Paolo.
Sì, ma Paolo non è diverso. Paolo dice che pratica, Paolo, qui vedete che Paolo forse un po' ci può sconvolgere un po' per certi versi, non mette mai a tema la responsabilità etica dell'uomo nei confronti del bene e del male, no? Ma qui dice che l'uomo senza l'aiuto di Cristo rimane prigioniero di un regime, di una legge più forte che trova dentro di sé, per cui anche conoscere il bene non è sufficiente.
Io questo lo dico sempre quando mi viene qualcosa di buono.
Quindi lei è Paolina, brava, così si fa.
Sì. È la vita che poi
è la vita, certo.
È lo studio della propria vita, sì. L'analisi della propria vita che ti consente di arrivare.
Certo, certo, certo. Capite che era stata anche l'esperienza di Paolo questa, no? Perché lui conosceva bene la legge, sapeva bene come funzionava la legge mosaica, era un fariseo di quelli più feroci, però l'incontro con Cristo gli ha permesso di capire che anche la conoscenza della volontà di Dio, senza l'aiuto di Cristo, gli faceva fare delle cose, uccidere i cristiani ad esempio, no? Andare a perseguitare i cristiani, che erano contro la legge stessa di Dio. Quindi dice, io conoscevo bene la legge, ero innamorato della volontà di Dio, ma è come se la mia conoscenza fosse tutta sotto un altro regime, fosse tutto sotto un altro modo di vedere le cose, per cui io facevo il male che proprio non cercavo, perché trovavo in me la legge del peccato, che mi faceva fare della legge di Dio qualcosa di perverso. Invece solo nella legge di Cristo, nella legge dello Spirito, nel dono che Cristo ha fatto in me, che agisce attraverso la fede, io posso fare il bene che vedo e che conosco attraverso la legge. La difficoltà di questo brano, a mio avviso, dal punto di vista proprio di una lettura attenta, è cercare di comprendere qual è il significato della parola legge ogni volta che Paolo ne parla. Ed è qui un po' la difficoltà, perché la strategia retorica di usare lo stesso termine nomos, legge, sotto diverse angolature, permette a Paolo di far capire che al giudeo, che quando si parla di legge dobbiamo stare attenti a non identificare un'unica legge, a non essere monocordi, cioè un'unica cosa, ma che ci sono diverse cose. E soprattutto ci mette a contatto con la sensibilità di carattere scatologico, cioè con la sensibilità del giudaismo del tempo in cui Paolo vive, per cui ci sono delle forze che precedono e superano l'uomo, per cui la risposta dell'uomo rimane sempre una risposta sottomessa a delle forze. Ecco perché in Romani 6, quando parla del rapporto che il cristiano ha con il peccato e con la legge di Cristo, Cristo ci libera, sì, ma perché? Per obbedire alla sua legge. E quando noi parliamo di libertà dell'uomo, per un cristiano non è mai una libertà semplicemente da, ma è sempre una libertà per mettersi a servizio, no? Il tema dell'Esodo, no? Il famoso titolo di Esù, no? Dalla schiavitù al servizio. È l'uomo che viene messo nelle condizioni da Cristo di scegliere qual è il padrone al quale servire. Non lo faccio più perché sono sottomesso inconsapevolmente, ma lo faccio liberamente perché capisco che il regime portato da Cristo è il regime dell'amore e del servizio. Però io non posso essere libero da qualsiasi legge. Bisogna che Cristo ci mette le condizioni di scegliere la legge dell'amore e del servizio come la legge alla quale noi stiamo obbedendo. Senza l'aiuto di Cristo noi siamo completamente sottomessi al cosiddetto regime del peccato, legge del peccato, dove ogni cosa, anche quella più buona, quella più santa, come la legge di Dio, viene pervertita. Un tema grossissimo, capite, che è... ora bisognerebbe qui confrontarsi nel dialogo anche con gli ebrei per vedere se un ebreo, leggendo questo capitolo di Romani 7 oppure Romani 4, è concorde con questa esegesi di Paolo, no? Perché Paolo rimane sempre un giudeo, no? Quindi non era uno fuori dalle cose, però certamente qui c'è il dato cristiano che certamente supera qualsiasi tipo di comprensione. Qui Paolo osa, e osa al massimo, di spaccare il rapporto tra fede e legge, di configurare la legge solo come una funzione di carattere gnoseologico e di mettere l'uomo di fronte al fatto che senza Cristo l'uomo rimane prigioniero di un regime, di uno spirito che è capace di pervertire anche le cose buone. Si potrebbero fare tanti esempi della verità di queste affermazioni di Paolo, credo, sia nella vita personale che nella vita sociale, ma credo che adesso sia il momento del dialogo.
Bene, immagino che ci saranno un mare di domande, di interventi, forse anche di obiezioni, quindi fuoco alle micce.